Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.
E buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di Voci dal Polo, settima puntata, nuovo argomento, ma sempre le solite voci a tenervi compagnia. Come sempre io sono Valentina e ci sono con me Andrea e Eleonora.
Ciao a tutti!
Buon pomeriggio, come stanno i nostri ascoltatori, tutto bene?
Beh, speriamo di sì, noi come stiamo invece Andrea?
Noi credo abbastanza bene, comunque in ogni caso i nostri ascoltatori se vogliono rispondere alle nostre domande possono farlo sui nostri profili social, Voci dal Polo, Lineta Fuori Aula Network, oppure su Twitter, @VociDalPolo. Se invece vogliono fare una cosa ancora più estesa e comunicare a tutta la radio il loro stato d'animo, possono farlo sulle pagine social della radio, Facebook Fuori Aula Network e Twitter @fan_radio_.
Ma sei stato bravissimo, hai già ricordato i contatti, allora io vi ricordo gli appuntamenti. Oltre alla puntata, la diretta del lunedì pomeriggio alle ore 16, siamo in replica il mercoledì alle 22, il sabato alle 12:30 e ovviamente potete ascoltare in qualsiasi momento il podcast sulla nostra pagina Facebook.
E quindi a me non rimane che aprire la puntata dando spazio alla musica e ci andiamo ad ascoltare The Limousines con Internet Killed the Video Star.
Internet Killed Video Star. Perché abbiamo scelto questa canzone? Perché oggi appunto vi parliamo di Internet e non solo. La puntata, come avete presumo già capito, se avete anche fatto il questionario online, è sulla tecnologia. Perché? Perché oltre 10 milioni di italiani hanno imparato a vivere in una società multimediale in cui il computer e l'utilizzo di internet, ovviamente non solo internet, sono strumenti indispensabili. La diffusione della tecnologia infatti è tale da far intravedere la nascita di un nuovo tipo di società, chiamata società tecnologica appunto, con nuovi bisogni relazionali e nuovi desideri di comunicazione, che può costituire anche una fonte preziosa per l'economia, dicono in tanti.
Preziosa per l'economia ma anche per vari settori, viene da pensare. Tant'è che comunque tutti, bene o male, siamo affetti da questa cosa ormai di essere molto attaccati, alcuni quasi dipendenti, come ci hanno risposto gli studenti nelle classiche domande che facciamo per ogni puntata. Però comunque con la tecnologia, bene o male, abbiamo tutti a che fare, e per questo motivo abbiamo deciso di parlarne oggi.
Ne parliamo proprio iniziando da una domanda che abbiamo posto ai nostri studenti. Abbiamo chiesto loro infatti qual è il loro rapporto con la tecnologia, quindi in generale quanto la usano, quanto sono dipendenti dal mezzo tecnologico. Sentiamo.
Il rapporto che ho con la tecnologia è abbastanza pessimo, oserei dire, perché a parte che sono negato con l'utilizzo del computer, e poi il computer lo uso solo per scaricare film e andare su posta elettronica, Facebook, però non è, certamente non utilizzo programmi come Excel, Microsoft e roba del genere.
Beh, la uso spesso anche per lavorare.
Io, è un po' brutto da dire, però forse è un rapporto di dipendenza, perché comunque al giorno d'oggi stare senza la tecnologia è molto difficile, quindi guardando bene anche la mia giornata devo dire che è sempre presente.
Ed eccola qua appunto, abbiamo sentito i vari casi, tre esempi abbastanza diversi tra di loro di rapporto di utilizzo con la tecnologia. Chi la usa pochissimo, chi la usa solo se deve lavorare, chi invece è quasi dipendente. La verità è che comunque negli ultimi decenni la tecnologia è diventata parte integrante della vita quotidiana, modificando radicalmente il nostro stile di vita. Basti pensare alle notevoli innovazioni che hanno segnato il cammino dello sviluppo tecnologico, prima tra tutte internet.
E proprio internet, infatti, abbiamo detto, è l'argomento di oggi. E soprattutto, qual è stata però l'origine di internet? Allora, l'origine di internet, diciamolo, risale agli anni 60 su iniziativa degli Stati Uniti, che aprirono, insomma, durante la Guerra Fredda un nuovo sistema di difesa e di controspionaggio. Mentre la prima pubblicazione scientifica in cui si teorizza una rete di computer mondiale ad accesso pubblico è Online Main Computer Communication dell'agosto 1962, a cura due statunitensi, appunto, proprio, ecco perché appunto gli Stati Uniti hanno un po' questo primato, insomma, delle origini di internet. Prima che tutto ciò cominci a diventare però una realtà pubblica, occorrerà attendere, pensate bene, il 1991, quando il governo degli Stati Uniti d'America emana l'High Performance Computing Act, cioè la legge con cui per la prima volta viene prevista la possibilità di ampliare per opera dell'iniziativa privata e con finalità di sfruttamento commerciale una rete internet, fino a quel momento rete di computer mondiale di proprietà statale e destinata al solo mondo scientifico. Questo sfruttamento commerciale viene quindi subito messo in atto anche negli altri paesi.
Attualmente internet rappresenta uno dei mezzi principali di comunicazione di massa ed è secondo solamente alla rete telefonica mondiale, e offre all'utente una vasta serie di contenuti potenzialmente informativi, diciamo potenzialmente perché non tutte ovviamente sono informazioni attendibili, e servizi, per citarne alcuni: la posta elettronica, i motori di ricerca, le piattaforme di condivisione di foto, video, eccetera. E se prima del 1995 internet era dunque relegata ad essere una rete dedicata alle comunicazioni all'interno di quella che era la comunità scientifica o comunque tra associazioni governative, dopo questo anno si assiste alla diffusione costante di accessi alla rete da parte di computer di utenti privati, fino al boom degli anni 2000, con centinaia di milioni di computer connessi in rete nello stesso momento, la diffusione sempre più ampia di PC tra la gente comune, l'aumento di contenuti e dei servizi offerti dal web, e anche le modalità di navigazione sono cambiate dal 2000 perché sono diventate sempre più accessibili e anche la velocità di trasferimento dati si è fatta più alta. Oggi gli utenti di internet superano i 2,4 milioni, metà dei quali sono di provenienza asiatica, e anche nel secondo e terzo mondo ovviamente il tasso di penetrazione della rete è ovviamente inferiore rispetto alle nazioni un po' più sviluppate, ma è stato dimostrato che è in continua crescita.
Le innovazioni negli anni comunque sono state varie e sono state e ce ne saranno anche varie, perché in questo passo si prevede che il mondo sarà sempre più tecnologico. Partiamo dal cinema 3D, ad esempio, inizialmente utilizzato solo per documentari, poiché venivano utilizzati degli speciali sistemi di ripresa, oggi esteso a moltissimi film. Gli schermi LCD, la tecnologia usata nei televisori, cellulari, iPod, iPhone, si basa su dei cristalli liquidi. Gli schermi LCD sono più sottili e leggeri e richiedono meno energia elettrica per poter funzionare. No, dicendo questa cosa mi sono venuti in mente i televisori di un tempo, no? Sapete, quelli grandi, eccetera,
che pesavano 10 tonnellate tipo.
Sì, esatto. E poi vedere che qua sono state estese anche i cellulari, mi sono immaginato un cellulare di quelle dimensioni. Vabbè, lasciamo perdere, solo la mia mente può pensare a queste cose. Infatti oggi abbiamo gli smartphone, cioè i telefoni intelligenti, che svolgono il lavoro di un computer in uno spazio molto più ridotto. Oppure la televisione digitale, che prevede la digitalizzazione dell'intero processo dallo studio televisivo alla ricezione dell'apparecchio dello spettatore. La chiavetta USB, anche se la chiave USB, USB per chi non lo sapesse sta per la sigla USB, per chi non lo sapesse sta per Universal Serial Bus, quindi questo autobus seriale universale, che è apparso nei negozi da meno di 10 anni, è diventato il mezzo più diffuso per il trasporto e l'archiviazione temporanea di dati. Dopodiché la fotocamera.
Esatto, però stavo pensando, a proposito dell'USB, che forse in qualche modo è già un po' superato anche lui, perché comunque se pensiamo adesso con tutte le varie possibilità che abbiamo anche di salvare online i nostri dati, no? Insomma, ormai anche l'USB, poverino, ormai è superato, è vecchiotto pure lui, forse.
Sì, esatto. Io per esempio uso ancora, lo ammetto, una chiavetta USB, perché non ho ancora capito come funzionano i sistemi di archiviazione, di salvataggio dati online.
E visto che siamo in parentesi, scusa un attimo, in parentesi non dico comica ma quasi, che chiavetta USB che si usa? Cioè la signorina qua ha una miniera di Swarovski come chiavetta USB, cioè...
Infatti è bellissima, io gliela invidio,
È per quello che io non uso i sistemi di archiviazione online, perché ho una chiavetta troppo bella.
Brava, brava, e quindi ti diverti a vederla e ad usarla, brava.
Esatto, ma continuiamo ragazzi con quelli che sono gli strumenti che la tecnologia ci offre oggi.
Sì, come aveva detto Andrea, la fotocamera e ultimo la navigazione satellitare incarnata dal Global Positioning System GPS, che permette di rilevare la propria posizione in qualunque punto del pianeta grazie a un ricevitore portatile. E la navigazione satellitare è stata sviluppata originariamente per scopi militari, mentre oggi è diffusa ampiamente tra la popolazione civile.
Esatto, e aggiungerei che oggi si trova anche sullo smartphone, quindi insomma alla fine comunque possiamo dire che in qualche modo ormai lo smartphone sostituisce quasi tutto, il computer, il GPS, cioè fa veramente tutto, la radio.
La macchina fotografica, tutto, proprio i telefoni fanno tutto. Torniamo ai nostri studenti e vediamo cosa hanno risposto alla domanda se pensano che la diffusione crescente della tecnologia sia un vantaggio o uno svantaggio.
Positiva comunque, soprattutto se si guarda nel campo della medicina, della scienza soprattutto, anche se si guarda sul fatto dell'inquinamento e di altri problemi sociali. Certo è che comunque in ogni cosa positiva c'è anche un piccolo lato negativo, e anche nella tecnologia può comportare tutto questo.
Secondo me non è né positiva né negativa, dipende dal modo in cui si usa.
Secondo me è sicuramente un aspetto positivo la diffusione della tecnologia, perché comunque aiuta nella vita quotidiana a migliorare, a semplificare alcune cose. Però l'aspetto negativo è che forse ci porta a isolarci rispetto agli altri, e nonostante l'uso di social network o applicazioni di messaggistica, noi appunto scriviamo solo messaggi, però non c'è più l'interazione tra le persone.
Queste le opinioni dei nostri studenti, e devo dire ragazzi che nonostante le opinioni contrastanti, chi pensa che sia vantaggioso, chi pensa sia meno vantaggioso, chi si colloca nel mezzo, devo dire che è un argomento su cui appunto un'opinione esiste, quindi mi sembrano avere le idee abbastanza chiare.
Beh sì, perché comunque penso che l'informatica sia un qualcosa che ormai è entrato nel quotidiano di ognuno di noi, quindi insomma bene o male che un'opinione che sia positiva, che sia negativa, comunque tutti l'abbiamo, no? L'abbiamo anche in merito a quelli che possono essere i vantaggi e gli svantaggi della tecnologia. Pensando ad esempio ai vantaggi, non so, mi verrebbe da pensare tra le prime cose la possibilità di entrare in contatto comunque con parte del mondo magari opposte alla nostra, no? Quelli dove ci troviamo noi. Quindi comunque attraverso internet in primis, ma prima anche la televisione, comunque ci permette di, o adesso i social network, ci permette di entrare in contatto con persone che non conosciamo, quindi di acquisire anche informazioni, di farci anche, diciamo così, una panoramica del mondo nuova, diversa e soprattutto più ampia.
In ambiti più specifici, invece, lo sviluppo della tecnologia ha portato a progressi in ambito della ricerca, vari campi, medica, biologica, del design, e proprio utilizzando nuovi macchinari o sistemi di schedatura nelle informazioni si sono ottenuti dei successi che hanno cambiato la vita delle persone. È un continuo progresso questo della tecnologia anche in tutti i settori, se lo collochiamo nei vantaggi. Però comunque, come in tutto, vi è anche il rovescio della medaglia, cioè degli svantaggi. Quali svantaggi potrebbe comportare?
Beh, tra gli svantaggi sicuramente questa continua evoluzione della tecnologia può portare a una dipendenza che comprende non solo le vecchie, che forse sono un po' meno colpite, ma le nuove generazioni. Infatti sono tantissimi giovani che senza smartphone si sentono persi, perché con lo smartphone sono abituati ad avere tutto a portata di mano: contatti, messaggi, email, mappe se si perdono, eccetera, e quando vengono privati di questa cosa si sentono perduti. In secondo luogo, la perdita del contatto umano, ovviamente si parla, si ascolta, si diffondono informazioni e persino ci si innamora tramite il web. Ultimo ma non ultimo, la perdita di oggetti o di procedure che hanno caratterizzato lo stile di vita dell'uomo per tantissimo tempo. Basta pensare ai CD sostituiti dall'MP3. Purtroppo per i collezionisti, oppure i libri cartacei sostituiti dagli ebook. Addirittura si parla di una sostituzione di libri cartacei nelle scuole.
Però pensavo anche prima al discorso che facevi tu, Ele, giustamente ad esempio dello smartphone, che in qualche modo va a precludere i rapporti umani. Effettivamente stamattina, è un esempio molto banale che però fa veramente parte ormai del quotidiano, in autobus mi sono guardata intorno alle persone che c'erano, tutte attaccate al telefono, quindi a messaggiare per conto loro, nessuno che stesse parlando con quello di fianco. Va bene, magari era lo sconosciuto, però neanche con l'amico di infanzia con cui sei cresciuto. Ok, cioè ormai siamo davvero talmente dipendenti da internet, dal telefono, che siamo lì, siamo computer dipendenti, internet dipendenti, smartphone dipendenti, e cosa succede intorno a noi non lo sappiamo più.
Hai detto bene, sconosciuti, ok, non si parla magari con gli sconosciuti, però nel momento in cui tu sei attaccato a un dispositivo come lo smartphone o il computer, ti precludi la possibilità di parlare con uno sconosciuto che quindi non conoscerai mai, e questa non è una cosa molto bella.
Esatto, c'era un video che vedevo tempo fa che gira ancora su internet, da YouTube, raccontava proprio la vita di un ragazzo che lui per strada girava sempre con il telefonino in mano, e un giorno si è trovato a pensare: per strada effettivamente girando col telefono non guardo le persone che mi passano di fianco. E allora ha iniziato ad andare in giro senza telefono per strada. Da allora le mie giornate, posso dire, hanno preso una piega diversa. È riuscito anche a conoscere delle persone importanti nella sua vita, tra cui quella che adesso è la sua ragazza. Quindi invitava praticamente tutti a utilizzare in modo responsabile queste tecnologie, o comunque...
Ecco, sì, ma queste nuove tecnologie, come diciamo prima, hanno portato anche alla scomparsa di vecchie abitudini e di magari altri strumenti che un tempo erano quelli utilizzati. Quindi noi abbiamo chiesto proprio agli studenti, secondo loro, quali sono quegli oggetti che stanno scomparendo perché sostituiti dalla tecnologia, e cosa invece piacerebbe che ritornasse o rimanesse.
Sì, per esempio, secondo me dovrebbero ritornare i CD. Io sono un grande amante, perché, per esempio, dei CD, ascoltare la musica, gli album, roba del genere, anche perché un collezionista come me, insomma, piacerebbe avere nel proprio armadietto dei CD della propria musica, dei propri gruppi musicali. Poi anche, secondo me, c'è anche un lato positivo però sul rinnovamento tecnologico, nel fatto che comunque, per esempio, se vuoi scaricarti un film, vuoi vederti un film subito, hai l'opzione di andare anche in streaming a vedere su internet senza dover per forza andare alla Fnac o alla Troni a comprarti DVD o roba del genere.
Penso di sì, ma comunque vorrei dire, anche il disco in vinile dicevano che sarebbe stato destinato a scomparire.
Io penso che, un esempio, i libri, quelli cartacei, non scompariranno, perché leggere un testo su un computer o comunque su uno schermo non può sostituire il fascino che ha proprio tenere in mano un libro, sfogliare le pagine e, insomma, leggere un libro cartaceo è un'altra cosa rispetto a leggerlo da un computer.
E devo dire che sono pienamente d'accordo con l'ultimo ragazzo che ha detto che leggere su un libro cartaceo è diverso che leggere su un computer. Io odio leggere sui computer. Comunque, la rivoluzione tecnologica in atto non poteva, a proposito di libri cartacei sostituiti da ebook, non interessare anche l'ambito scolastico, perché la scuola e la didattica sono oggi oggetto di profondi cambiamenti legati a questa rivoluzione digitale, ma anche soggette all'affermarsi di nuove metodologie didattiche e di nuove forme di apprendimento da parte degli studenti. L'esempio più famoso di penetrazione della tecnologia nella scuola, di cui moltissimi avranno anche sentito parlare, è sicuramente l'adozione da parte di alcune classi di scuole elementari, ma anche medie e superiori, sparse per tutta Italia di tablet, in sostituzione appunto ai canonici libri. I risultati scolastici dei ragazzi saranno poi controllati al fine di verificare l'efficacia di questo possibile metodo didattico.
Questo vale non solo per le scuole, ma anche per le università. Infatti, sempre più materiale di studio viene inserito sul web, sempre più insegnanti si avvalgono di supporti multimediali durante spiegazioni e anche procedure. Sembra essere non chi sa e sa fare, ma un alunno che si misura con la propria capacità di coniugare interesse personale e metodo, entusiasmo e perseveranza nel raggiungere un obiettivo, creatività e senso di responsabilità. Queste opinioni comunque non sono ovviamente esenti da critiche, la completa tecnologizzazione di scuole e università è ancora molto lontana, però sicuramente sono in atto dei tentativi di stare al passo con i tempi moderni, quindi noi ve le abbiamo messe per dare un'idea di quello che sta succedendo attualmente, anche perché noi stessi vivendo l'università ci stiamo trovando a vivere praticamente con dei computer per iscriversi agli esami o per contattare dei professori o segreterie, eccetera. Si sta progressivamente, insomma, tecnologizzando un po' tutto.
Esatto, sì, l'importante è poi saper distinguere tra il troppo tecnologico e il troppo poco, insomma, trovare quella via di mezzo che non ci renda appunto un po' degli automi che vanno indipendentemente gli uni dagli altri. E a conclusione di questa prima parte della nostra puntata andiamo come sempre a vedere le risposte che voi studenti avete dato al nostro questionario. Quindi Ele, partiamo subito con la prima domanda.
Sì, Vale, prima domanda: ritieni che la progressiva estensione della tecnologia in tutti i settori sia una cosa positiva? Il 65,5%, quindi la maggioranza, afferma che solo in parte è una cosa positiva, un 24,1% dice di sì e un 6,9% dice di no.
Seconda domanda: quanto usi internet? 69% dice tanto, il 20,7% né tanto né poco e il 6,9% dice poco.
Si dice che col tempo i libri e i CD spariranno per lasciare posto alla digitalizzazione. Cosa ne pensi? Questa è la nostra terza domanda. Il 3,4% afferma che le novità sono benvenute, quindi spazio alla tecnologia. Un 79,3%, una stragrande maggioranza, preferirebbe continuassero ad esistere sia i formati tradizionali che quelli digitali, mentre un 13,8% preferisce il vecchio stampo, cioè il libro cartaceo e il vecchio CD.
Quarta domanda: oggi in poche frazioni di secondo i motori di ricerca possono rispondere ai nostri dubbi, togliendo spazio all'enciclopedia. Che cosa ne pensano gli studenti? Qui abbiamo su tre possibilità che c'erano un 50% su una e un 50% sull'altra e uno zero su un'altra ancora, nel senso che 50% pensa che sia meglio adesso, in poco tempo posso sapere tutto quello che mi interessa, un 50% invece vede utile il motore di ricerca per informazioni veloci ma con l'enciclopedia non c'è più sicurezza, uno 0% pensa che sia meglio utilizzare un'enciclopedia per avere dei risultati certi e affidabili. Questo anche a segnare quello che dicevamo prima: la tecnologia ormai è penetrata dovunque e in questo caso ha fatto superare l'enciclopedia.
La voce dell'esperto.
Esperto di oggi è Ele.
Esperto di oggi è il professor Pietro Sala, docente del Dipartimento di Informatica del nostro Ateneo. E di cosa ci ha parlato il professor Sala?
Beh, il professor Sala ci ha fatto innanzitutto un po' un excursus di quella che è stata la storia dell'informatica negli ultimi decenni, ci ha poi parlato di quello che è lo sviluppo attuale di internet e di quello che potrebbe succedere a suo parere in futuro, e ci ha parlato un po' poi sì del rapporto appunto tra la tecnologia e le persone oggi e soprattutto tra tecnologia e scuola, università, ricerca. Quindi sentiamo le parole del professor Sala.
Negli ultimi decenni l'informatica ha avuto un notevole sviluppo, specie dopo l'introduzione di internet, in quanto non si pensava si potessero connettere tanti computer in rete, e ciò ha portato a un'evoluzione delle tecnologie verso un approccio più distribuito, con effetti anche nell'informatica odierna, in cui spesso le computazioni vengono eseguite dagli utenti senza sapere di preciso dove queste vengono eseguite. Vi sono servizi forniti dalle grandi società tipo Google, Amazon, eccetera, in cui le unità di calcolo sono distribuite per la rete e l'utente che le utilizza ne vede solo il risultato finale. Questo ha portato a tutta una serie di vantaggi dal punto di vista economico e soprattutto sociale. Perché dal punto di vista economico, perché tante persone hanno potuto sviluppare le loro idee in maniera indipendente, senza senza dover ricorrere a costosissime infrastrutture e soprattutto dal punto di vista sociale, perché come vediamo odiernamente i social network hanno sempre maggiore diffusione, sono oltre ai classici Facebook, Google Plus, Instagram eccetera, abbiamo social network dedicati ad esempio alla ricerca del lavoro come LinkedIn, oppure addirittura allo scambio di informazioni tra ricercatori come ResearchGate. Sicuramente i giovani sono le persone più esposte all'informatica, perché specialmente le nuove generazioni lo sono esposte, diciamo, in tenera età, e quindi quello che si crea è una cultura dell'informatica, la quale è vantaggiosa da un lato perché mette in comunicazione moltissime persone e consente l'accesso a un grande numero di informazioni. Dall'altro lato è un po' dannosa, perché se 20 anni fa o 10 anni fa il problema era la scarsità di informazione, odiernamente il problema è l'eccesso di informazione. Quindi una volta bisognava impegnarsi per cercare l'informazione adeguata, adesso invece bisogna farsi strada attraverso una miriade di false informazioni e anche false opinioni dovute appunto all'arma a doppio taglio che è costituita dalla totale libertà, dalla quasi totale libertà che viene concessa in rete. Come in tutte le cose bisogna usarlo con buon senso, cioè la tecnologia, l'internet è uno strumento, è un meccanismo, la politica del suo utilizzo la facciamo noi, premiando, ovviamente in rete premiare qualcuno con un like piuttosto che scrivendo una recensione eccetera, avviene quasi in maniera istantanea, quindi siamo noi che lo utilizziamo, quindi siamo noi che dobbiamo praticamente farne un buon uso. Faccio un esempio stupido, è come l'automobile. Io posso usarla per spostarmi ed è un gran mezzo perché mi consente una grande libertà. Se io la uso in maniera sconsiderata, non rispettando i limiti, può darsi che causi dei danni anche ad altre persone, ed è questo quello che può accadere ad esempio in internet, quando certa gente abusa dello strumento per ad esempio screditare l'opinione di una persona che magari è autorevole, però ha poco tempo per correre dietro a tutti i post riguardante la materia di cui è competente, oppure inserendo informazioni false al solo scopo di condizionare l'utente medio per i suoi fini personali. A livello di istruzione, a livello universitario, tantissimo. Basti pensare, uno, fa ricerca, la possibilità di mettersi in comunicazione con i propri colleghi, scambiandosi informazioni e interagendo nella produzione di ricerca scientifica in maniera interattiva anche a molti chilometri di distanza. Dal punto di vista degli studenti, ad esempio l'Università di Verona ha un sistema di accesso a praticamente i maggiori journal scientifici a livello mondiale, quindi semplicemente uno studente non deve andare a cercarsi l'articolo, il fascicolo in biblioteca, ma sta seduto in biblioteca con la sua connessione internet e attraverso l'internet dell'università accede a queste riviste, che sono costosissime per un privato, in maniera totalmente gratuita. E quindi secondo me ha influito tantissimo e specie nello sviluppo della ricerca. È uno strumento che ha accelerato tantissimo lo sviluppo di buona ricerca, in quanto consente anche di capire in maniera immediata quanto fattiva è il proprio lavoro. Lo sviluppo futuro maggiore penso si andrà verso il trattamento di grandi quantità di dati, perché come dicevo il problema è che l'eccesso di informazione deve essere gestito da grandi basi di dati, e a livello tecnologico questo comporta uno sforzo enorme sia a livello teorico sia a livello di tecnologia, proprio a livello hardware, computer, server eccetera. Inoltre vi sono alcuni ambiti in questi ultimi anni che hanno avuto uno sviluppo notevole e sicuramente continueranno ad averlo, tipo le biotecnologie mediche, le nuove nanotecnologie che assomigliano sempre di più a dei programmi sintetizzati, cioè praticamente l'automa che si genera non è più il programma che gira sul tuo computer, ma nel caso di nanotecnologie è una particella all'interno di un altro organismo, però il suo funzionamento segue una certa programmazione. Questo sicuramente è uno degli ambiti che secondo me in futuro terrà maggior sviluppo.
E queste erano appunto le parole del professor Sala, che ringraziamo per la disponibilità. Così si chiude anche la nostra puntata, quindi ragazzi, se volete risentirci potete farlo come sempre lunedì alle 16 per la nuova puntata, mentre mercoledì alle 22 con la replica e ultima replica invece sabato alle 12.30.
Se volete invece scrivervi, vi ricordo i contatti per la radio, la mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, tutto minuscolo, la pagina Twitter della radio, @fan_radio_, e per Voci dal Polo, pagina Facebook, Voci dal Polo trattino Fuori Aula Network, e pagina Twitter, Voci dal Polo.
Bene, abbiamo dato tutte le informazioni, appuntamenti, contatti e quant'altro.
Non ci resta quindi che salutare e dare appuntamento appunto alla settimana prossima.
Perché?
Perché così fan tutti. Giusto, Andrea?
Giusto, giustissimo. Brave, brave anche le professoresse. Oggi siete state sempre più brave del solito. Ci vediamo la settimana prossima. Buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutti.
Voci dal Polo. Fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.